in modo da tenerlo aperto in città. Vi voglio solo ricordare che è iniziata, insomma, ci sono i volantini, la collettiva Memoria d'Arte 2012. Abbiamo già fatto due presentazioni, una ai preti e una al Malvaira Blue Bar. La prossima è mercoledì 18 a pagina 12, poi ce n'è una qua al Pink venerdì 20, ce n'è una al Bar Red Zone a San Giorgio in Gara Poltron domenica mattina alle 11, domenica 22, si concluderanno tutte al GC Piccoli il 29. Io vi ricordo anche l'iniziativa che faremo il 25 aprile, appuntamento classico nostro in Piazza Bra dopo la Maina Bandiera. Il 30, appuntamento per il ricordo di Nicola Tommasoli in Porta Leoni, la sera. Lo facciamo la sera proprio per ricordare che è stato aggredito chiaramente in quegli orari, per cui il calendario sarà bene o male quello degli altri anni: ricordo, musica, teatro, e insomma lo stiamo costruendo. Vi invito ad essere lì, partiremo intorno alle, credo, alle 7:30 di sera. Il 1º maggio stiamo preparando un'iniziativa sempre al GG Piccoli. Basta, io chiudo qua, vi invito a prendere sul materiale informativo e grazie.
Ciao a tutti e a tutte. Beh, penso che come prima cosa forse valga la pena presentare Daniela Danna, perché Daniela Danna ha due facce almeno, che ha usato per scrivere il genere spiegato un parameccio. È tutta un'interpretazione, magari diranno che è vero. Una è la sua faccia di ricercatrice universitaria, che ha attraversato diverse questioni che rientrano poi anche in questo lavoro, che non si aspetta, non intende avere, presumo, un pubblico universitario di suoi studenti, ma esattamente l'opposto. L'altra faccia invece è la faccia della militanza, che bene o male ha attraversato nelle forme che lei via via ha scelto, ma che comunque la coinvolta, che è rappresentata dalla sua militanza sostanzialmente nel movimento femminista, nei movimenti femministi, ecco, penso che preferirebbe chiamarli. Ecco, detto questo, passiamo a porre alcune domande. Non so quanti e quanti di voi l'abbiano letto, probabilmente non ancora, quindi cerchiamo di vendere questo prodotto, perché è un prodotto innanzitutto. Io l'ho letto, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche perché non ho fatto fatica a leggerlo. Se ora ce ne sono in vendita, io oggi pensavo di comprarne 5 copie. Vi dico perché. Per le assistenti e l'unico assistente maschio di segreteria che lavorano con me a scuola mia, perché secondo me è proprio sono proprio queste le persone a cui Daniela intendeva rivolgersi. Innanzitutto il genere spiegato a un parameccio. Allora, poi magari ce lo spiega meglio lei che cos'è il parameccio, ma detto in due parole, c'è nella sua
C'è
introduzione, e comunque il
un'introduzione, non roviniamo la
parameccio,
sorpresa.
esatto, no, comunque il parameccio è questo animale unicellulare tipo ameba, però a differenza di un'ameba si muove perché ha le ciglia, però è un animale unicellulare con una riproduzione asessuata per divisione, cioè si divide ogni tanto, sto parameccio diventa due paramecci, divide il proprio materiale genetico dando origine a due. Talvolta anche si mescola con un altro, però il motivo della scelta di Daniela è proprio che è un animale che non ha idea di che cosa sia il genere. Utilizza questo animale per rispondere ad alcune domande che l'animale intende fare. Io ve le leggo brevemente, così poi magari faccio qualche domanda da paramecia moderna a Daniela. Le domande, tanto per rendervi l'idea, sono: la prima è: perché siete divisi tra maschi e femmine? Certo, infatti le vostre lingue sono diverse, non hanno tutte la distinzione tra maschile e femminile. Perché allora alcuni popoli, linguisticamente o cosa molto più importante, socialmente, esagerano la distinzione di genere mentre altri la rendono quasi insignificante? A proposito, Che cosa significa esattamente per voi umani che siano le donne a fare i figli mentre gli uomini non possono materialmente farli? Mi salto qualcuno. Beh, per fortuna oltre alla procreazione avete anche una cosa chiamata sessualità. Come la vivete? Ho però sentito dire che il matrimonio è per voi una condizione naturale. C'è un'altra cosa che non capisco. Il sesso viene usato come materia di scambio? Per concludere, l'ultima domanda è, ho sentito anche parlare di post-genere. Vi state forse riavvicinando a noi paramecci? Per dirvi il tono delle domande, non vi dico il tono delle risposte, perché forse è il caso che ce le racconti meglio Daniela. Ecco, io penso però che stiamo un po' tornando ad essere paramecci, in senso culturale, e che allora forse le donne e gli uomini a cui Daniela intende rivolgersi con questo lavoro, sono proprio quelle donne e quegli uomini che si sono dimenticati di non essere un paramecio e di vivere in una società fortemente ruolizzata per genere, solo che non ce ne accorgiamo neanche più. Ecco, Daniela puntualmente, domanda per domanda, ci conduce a dirci una serie di cose, a darci una serie di strumenti e di piccole informazioni. Ecco, io non so se ho inteso correttamente quello che doveva essere il tuo lavoro. A me però mi viene da chiedermi, ma com'è che ti è venuto in mente di fare la Pierangela del genere, non direi del femminismo?
Allora, tante domande in una introduzione di cui ti ringrazio, anche appunto per aver detto che è un libro che si legge facilmente, che per me vuol dire avere centrato l'obiettivo sostanzialmente. Cioè, questo è quello che mi pongo in generale nella mia appunto attività. A volte appunto i temi sono comunque molto complessi, per cui è difficile esprimersi in modo molto chiaro. Wilde diceva, mi pare fosse lui o Bernard Shaw, qualche famoso scrittore, ha detto che siccome non ho tempo di scriverti una cosa breve, la farò lunga, perché ovviamente questo è anche una delle componenti dell'incisività di un testo. La chiarezza del testo è importante perché siamo in un momento in cui intorno al genere si fa molto oscurantismo dal mio punto di vista, cioè andiamo dietro a personaggi della filosofia, che di per sé appunto non è una, io sono sociologa, non mi occupo quasi mai di filosofia, i filosofi costruiscono il loro linguaggio, hanno come appunto mission, al contrario dei sociologi, proprio quello di interpretare il mondo elaborando le categorie interpretative, e in questo necessariamente si allontanano dal linguaggio quotidiano. Io penso che sia un obiettivo più interessante invece di fare un'operazione appunto di costruzione di nuove categorie e quindi una sorta di trickle down del sapere, per cui appunto dalle vette poi piano piano arrivano le interpretazioni, le divulgazioni eccetera, che soprattutto nel nostro paese sono sempre molto soffuse da quest'aurea quasi mistica, come dire, più le cose sono difficili per noi e più sono importanti, le accogliamo con reverenza, le consideriamo giuste, molto spesso non le capiamo nemmeno, però si dice appunto che siano giuste, quindi andiamo avanti in questo modo. E la mia concezione della cultura è esattamente l'opposto, cioè cercare di far arrivare al maggior numero di persone possibili dei contenuti che ovviamente sono discussi, discutibili, eccetera, però che si basino su un impegno di chi scrive a essere chiara e a appunto far capire dove vuole arrivare. Quindi per me questa osservazione è molto importante. Quanto all'interlocutore o l'interlocutrice che io avevo in mente, appunto ponendomi a una, come dire, facendo un'opera di divulgazione, sostanzialmente un po' chiunque sia in grado di leggere, quindi in teoria la totalità della popolazione italiana, in pratica molti meno, perché penso che di queste cose così importanti si debba discutere tutti i giorni in realtà, cioè questo poi è l'impegno del femminismo nel quotidiano anche, cioè quello di andare a scuotere delle abitudini inveterate, non so, le barricate contro le suocere mi viene in mente per esempio, cioè delle questioni proprio di trasmissione culturale in cui non c'è una riflessione particolare che ci sta dietro, e però appunto il femminismo arriva lì a rompere degli schemi consolidati che sono occasionalmente oppressivi verso le donne. E nelle domande al Parameci appunto ho toccato, come vi ho detto, tutta una serie di temi di cui mi sono occupata con ricerche sia all'interno che però anche all'esterno dell'università, presentando però comunque anche delle conclusioni politiche alla fine, perché questa è una parte rilevante del testo. Per la parte più descrittiva mi sono ispirata molto a Laura Conti, che infatti cito, non è un libro in cui trovate moltissime citazioni, c'è alla fine un paio di pagine per chi vuole approfondire con altre letture, però alcune grandi della cultura italiana, come Angelini Belotti, Laura Conti, le ho citate, in particolare sono affezionata a rievocare Laura Conti perché è una figura in realtà molto misconosciuta. Negli anni 70-80 è stata tra le fondatrici dei movimenti ecologisti, era una biologa, ha scritto appunto un libro che si chiama Sesso ed Educazione, e sono testi che a me hanno aiutata. Poi rileggendoli con gli occhi di oggi anche lì si trovano molte cose che non ci quadrano più, cioè comunque una da biologa per esempio vedeva il ruolo femminile comunque molto legato alla procreazione, io da sociologa lo vedo un po' meno anche da donna che appunto ha fatto delle scelte di non procreazione. Quindi questi sono, come dire, degli elementi della sua opera che alcuni appunto sono li ho rievocati, sono importanti ancora oggi, altri invece possiamo lasciarceli indietro. È anche l'autrice di un libro molto bello, molto acuto, di analisi all'epoca del referendum sull'aborto, del perché la legge italiana è configurata in questo modo così strano e alla fine appunto non dà alle donne la facoltà di decidere, cioè il compromesso sulla pelle delle donne, lei lo presenta in questo testo che si chiama Tormento e lo scudo, faccio un minimo di autopubblicità, l'abbiamo scansionato con fatica ed è sul sito di XXD, la rivista di Varie Donità, e quindi chi è interessata può appunto scaricare, leggere. Ed è un libro sicuramente ancora attuale che tra l'altro rivela una grandissima capacità di collegare un testo di legge a quelle che sono che erano all'epoca, ma che sono tutt'oggi, gli interessi materiali di una parte della Chiesa, perché noi pensiamo sempre alla Chiesa come a un ente morale, diciamo, no? Che quindi è sulla base di una loro concezione della moralità cerca di imporre agli altri il modo di vivere, ma soprattutto nella questione della sanità ci sono dei fortissimi interessi materiali, per cui arrivano i dettagli a descrivere come mai si è arrivati a questo limite dei 3 mesi per l'autodeterminazione della donna, mentre oltre invece diventa una decisione medica, eccetera. Anche qua è una cosa che non ho, vabbè, siamo fuori tema, quindi non ve la ripropongo, comunque c'entrano gli interessi delle cliniche cattoliche. Il motivo del libro è un invito della casa editrice, che anzi ringrazio per questa opportunità, perché all'interno di questa collana, dove c'era mia figlia, spiegata mia figlia, eccetera, mi hanno chiesto di, dopo esserci conosciuti alla presentazione qua a Verona, tra l'altro, di fare un lavoro sul genere, in modo da, sempre nell'ottica appunto del parlare di questioni importanti con un linguaggio semplice e con concetti chiari, di appunto fare un testo breve, ironico, anche questo appunto da altri feedback sembra che il bersaglio sia stato centrato, che sì, non sono un'autrice comica, sono sono un'accademica, quindi forse non era così scontato questo tipo di riuscita. L'illustrazione è assolutamente divertentissima, perché appunto è stata fatta dalla casa editrice, e come dire, da non riesco più ad andare avanti, nel senso
la sua illustrazione ricorda Vladimir Luxury al Parlamento.
Chi ha pensato quello? Lì c'era in realtà poi una questione legata invece alla sua scelta, più che a una impossibilità di scegliere e magari anche di capire perché c'è questa,
però me l'hai
c'è questa differenza.
Io ti volevo chiedere una cosa.
Sì, fai altre domande, perché appunto non so se ho risposto ai vari temi che avevi toccato.
Io ho toccato tutto quello che c'era qua dentro, quindi o lo comprano o non è che si possa toccare tutto, se no non si vende più. A parte questo, sì, tu hai citato proprio la Giannini Belotti e la Laura Ponti, due autrici degli anni 70. Assieme poi anche ad altre citazioni, però sì, appunto ci sono richiamate spesse volte nel corso del testo, quindi questo l'avevo notato. E ho anche pensato a una cosa, cioè a come sono diversi i tempi di allora e i tempi di oggi, soprattutto rispetto alla rimozione che oggi c'è di quello che è avvenuto in quegli anni. Cioè, nel nostro paese, nell'immaginario che è passato purtroppo, gli anni 70 sono gli anni del terrorismo, di questo, di stato, non sono gli anni della costruzione, quando in realtà invece probabilmente è proprio da lì che bisogna ripartire, anche se poi nel resto del mondo è successo tanto altro, ma obiettivamente io lo pensavo prima di leggere questo, forse qualche mese fa, mi era ripassato per le mani dalla parte delle bambine e l'avevo un po' riscorso. Sicuramente è collegato a una realtà che non c'è più, eccetera, ma i concetti che passavano così naturalmente, che poi ho ritrovato in quello che hai scritto tu, sono dei concetti totalmente rimossi, cioè quello di una criticità rispetto a quello che ci accade. E contemporaneamente un'altra cosa che mi ha colpito, e l'hai anche ribadito tu prima, dicendo che comunque arrivi a delle conclusioni politiche. Tu a un certo punto, poi oggi lo cercavo ma non lo trovo più, dici al Paramecio: a me questa cosa riguarda particolarmente perché sono una donna. Cioè ti schieri, non mi ricordo a che punto, però lo dici a un certo punto, una volta sola, però secondo me è fondamentale che tu lo dica, perché in quel momento diventi partigiana. Ed è proprio questo concetto dell'essere, di stare da una certa parte, che anche quello oggi è negato. Quindi in qualche maniera io ho trovato proprio una volontà di ripartire da dove eravamo rimasti, perché è da lì che la gente ha bisogno di ripartire, perché c'è tutta una cosa che successivamente è stata coperta. Però mi chiedevo, come coniughi tutto questo percorso che tu hai fatto, lo concludi con l'ultimo capitoletto che riguarda invece il queer, dove in qualche maniera tu metti in guardia da certi pericoli del queer, cioè per queer, mi spiego meglio, mi spiego usando più o meno le parole tue, cioè inteso come quel tentativo di superare questa divisione fittizia di genere che penalizza una parte, no? Sostanzialmente questo è l'obiettivo del queer, tu ti affermi d'accordo con questo obiettivo, che non è diventiamo tutti uguali, è semplicemente prendiamo consapevolezza dell'imposizione del ruolo di genere per superarlo. Metti in guardia dal pericolo invece di ritornare a un neutro universale. Volevo chiedere a te di articolare meglio questo, perché mi rendo conto che tu tocchi tantissimi temi su cui ci sono dibattiti in corso, l'hai detto anche tu prima, ovviamente non è che tu ti puoi dilungare in un'opera di questo tipo a spiegare le diverse posizioni, a spiegare perché così o perché colà, però ecco, io forse quello lì io l'ho capito perché l'ho seguito, perché sono una donna che ha fatto militanza, ma mi sono pensata, le mie assistenti amministrative cosa avrebbero capito di questo, Cioè, che percorso hai fatto? Perché tu passi da tutto il discorso femminista, poi ti soffermi sul movimento gay lesbico, sul movimento LGBTQ o come si chiama ora, e poi concludi con il queer sostanzialmente, attraversando anche il tema della prostituzione. Come te lo colleghi?
Allora, intanto devo dire che io non c'ero ancora negli anni 70, nel senso sono impegnata a fare le elementari, quindi
ho
avuto, come dire, sicuramente delle influenze, mi ricordo
70, fine 80,
per esempio, però ecco, non ho molto partecipato ai movimenti di quell'ondata. Però sono di una generazione, sono tra le esponenti di una generazione che ha guardato agli anni 70 con appunto molto interesse, a 68 ancora prima, no? un po' di rimorso per non essere nata una quindicina d'anni prima in modo da partecipare a questo. E quando appunto iniziavo a crescere, a ragionare, ero già di flusso, cioè c'era già una. La lamentazione per la ritirata appunto degli anni 80, che poi in realtà sembra il pozzo senza fondo, perché se vado a leggere, non so, leggevo Linus all'epoca, c'erano tutti questi discorsi sul riflusso, a partire da una situazione che era in realtà molto migliore di quella che viviamo oggi, per cui poi c'è stato cioè sembra che non ci sia limite al peggio. Adesso mi sento un po' come se vivessimo alla fine dell'Ottocento, dove ci sono in Parlamento i liberali di destra e i liberali di sinistra, il welfare state si sta sgretolando, per cui tra poco dovremo rifarci le società di mutuo soccorso, probabilmente, quindi il clima mi sembra un po' questo. Appunto il luogo dove lavoro, cioè l'università, è instradata verso diventare un'azienda che produce da una parte le elite, dall'altra invece gli scarti di coloro che comunque dovranno pagarsi gli studi in modo molto salato, e la nostra posizione di appunto persone che fanno cultura e cercano di trasmetterla sarà quella di come dire, compiacere gli studenti il più possibile, cosa che già si sente, già esiste nell'università, perché così continuano a pagare e a mantenere l'azienda. Questo poi è quello che è successo in Inghilterra, è esattamente questo. Allora, il percorso io l'ho fatto di cominciare dagli anni 70, perché appunto Gianni Belotti è ancora presente nelle librerie, perché evidentemente il successo editoriale ha fatto sì che Feltrinelli non bruciasse il suo libro insieme a tutti gli altri distrutti nei magazzini che invece erano stati prodotti da loro negli anni 70. E Laura Conti invece, come dicevo, è praticamente scomparsa dall'orizzonte culturale, e però Gianni Belotti nemmeno lei viene citata fondamentalmente, perché non trovo delle, oppure presa se non in operazioni, come dire, molto difficili da raggiungere. C'è un libro di una Monica, mi pare, Fontana Fredda, che ha fatto una ricerca sugli elementari in Puglia, l'ha fatto uscire per una casa editrice pugliese, ha anche scritto la prefazione di Gianni Belotti, dove trova più o meno le stesse cose, a un livello spostato, chiaramente gli elementari ovviamente non sono l'asilo, quindi... però io non sono così d'accordo sul fatto che dicevi che oggi le cose sono cambiate così tanto riguardo all'apprendimento dei ruoli di genere. Ho visto un documentario che è stato fatto in diverse regioni italiane, anche questo sulle scuole elementari, non prima, in cui ai bambini venivano poste, ai bambini e alle bambine venivano poste varie domande, del tipo: sei contento di essere un bambino, sei contento di essere una bambina, che cosa vuoi fare da grande, pensi che avrai figli, questo ti impedirà di lavorare oppure no, insomma delle cose che riguardano più forse proiezioni sulla vita adulta, però anche domande sulla loro quotidianità, cioè ti piacciono i bambini, non ti piacciono i bambini, perché, come sono i maschi, come sono le femmine. E dopo un'ora di questa cosa se ne esce assolutamente sconvolti, perché a parte pochissimi devianti, comunque che già manifestano un nucleo di resistenza anche da piccoli, il panorama è tragicamente simile a quello che descriveva Gianni Belotti rispetto appunto poi al fatto che tu metti dentro delle cose dei bambini e queste te le ripropongono. Ho anche delle amiche che lavorano negli asili nido e mi dicono che comunque, cioè, questa cosa alla fine c'è. Poi in Italia l'Italia è cambiata molto meno di tanti altri paesi. So, in altri paesi ho visto la presenza, anche qui comunque minoritaria, però un po' più visibile se non altro, dei gruppi che vogliono, come dire, vogliono focalizzare l'attenzione sul fatto che i giocattoli devono essere gender neutral, neutri dal punto di vista del genere, cioè e non così ghettizzati. Qua, vabbè, basta andare nei negozi in Italia e vediamo, no? Da una parte i bambini, dall'altra le bambine, e quindi con una riproposizione ancora degli stereotipi che in realtà va avanti. Allora, la partenza da queste autrici non è perché nel frattempo non sia successo nient'altro, ma è proprio, come dire, per richiamare alla memoria culturale, alla memoria storica, le figure che sono state fondamentali e che dovrebbero ancora essere mantenute, perlomeno nell'apparato di citazioni che chi fa cultura produce. E questo a me è servito un po' appunto anche per nelle zone del testo dove non ho fatto ricerca primaria io, nel senso che per il resto poi sono, cioè dietro a quelle conclusioni ci sono ricerche, riflessioni che a volte appaiono poi negli altri libri, a volte magari rimangono un po' dietro le quinte. Mi viene in mente il fatto che ho iniziato a studiare le politiche sulla prostituzione perché trovavo un modello svedese che punisce la punisce il cliente e salvaguarda dal punto di vista legale la prostituta, la quadratura del cerchio, e cioè finalmente hanno trovato questo modo così, no, condivisibile di lottare contro la prostituzione però salvaguardando la prostituta. E poi, vabbè, approfondendo la cosa nella mia tesi di dottorato, mi sono resa conto che questo significa comunque un paternalismo senza fine nei confronti delle prostitute, un contrasto comunque anche alla vita delle prostitute, perché se mi togli la fonte di guadagno, chiaramente non è tanto. Quindi è una lotta contro la prostituzione, una forma di proibizionismo anche questa, per cui i rovesciamenti che ci sono stati non si vedono, alla fine c'è appunto una presa di posizione che in alcuni casi appunto è data da come dire tentacoli empirici che non sono miei, usando il lavoro di altri, invece in altri casi invece sono appunto riflessioni e conclusioni personali. Sulla questione del queer è una domanda e una risposta, su una domanda e una risposta molto breve. Sì, forse c'è una spaccatura tra appunto un movimento che si sposta sempre più verso il queer, trova questa idea, la sperimenta anche, non tanto in Italia, però ho visto in altri luoghi ragazzi, soprattutto uomini, che cercano di femminilizzarsi attraverso i vestiti, attraverso il modo di parlare, e mettendo in atto una sorta di transessualità, però che non è collegata con il loro orientamento eterosessuale. A volte cercano di modificare il loro orientamento eterosessuale, quindi con esperimenti sulle proprie persone. Mi ricordo molto Mario Mieli, anche se non l'ho conosciuto ovviamente, però da quello che ne so. Quindi la questione del queer, da una parte, come dire, può sembrare molto semplificatoria da chi ci è dentro, chi ci lavora, riflette, e dall'altra però mi dici può sembrare incomprensibile a persone che invece non appartengono al movimento, non hanno questo tipo di riferimenti intellettuali anche. A me dispiace intanto appunto che non sia, che sia una parte
mio o generazionale. Io sono di una certa generazione, le mie assistenti amministrative pure, magari sentiamo anche loro qua, magari sono un po' più giovanini.
Sì, sì, sì.
Cioè, può essere anche quello una barriera, perché forse tu pensavi della gente giovane.
Ma no, ti dico, io pensavo a... No, in altri lavori ho avuto la lettrice ideale, non so, che compagna amante, probabilmente una sedicenne che volesse appunto, scoprendosi innamorata di un'altra donna, volesse così trovare delle radici, quindi questo un po' era l'obiettivo. In questo non è una cosa rivolta in particolare al giovane, cioè è rivolta appunto alla popolazione alfabetizzata.
Alla popolazione in generale.
Alla popolazione in generale, secondo me, anche appunto, ovviamente non come libretto rosso dei pensieri di, ma come spunto, per citazione degli anni 70, ma come spunto di riflessione, di discussione, eccetera. Sul queer, devo dire, a me è capitato anche personalmente di trovarmi in dispute da mailing list in cui mi si diceva no, ma siamo tutti queer e quindi no, vediamo le cose tutti nello stesso modo. E, boh, però tu sei un uomo, io sono una donna e quindi io una differenza comunque ce la vedo, no? Perché poi non possiamo arrivare a concordare su una visione realtà, un programma, un progetto limitato, un progetto politico più ampio in cui ci si trova entrambi, uomini e donne, non per questo motivo, ma perché se tu mi imponi una tua etichetta, perché alla fine il queer è rifiutare le etichette, però non può essere un metalinguaggio all'interno del linguaggio, cioè quindi tu ti autodenomini queer per andare oltre le etichette, però in quel momento stai facendo comunque un'operazione di etichettamento, perché è così, cioè non puoi metterti su un piano superiore. E quindi questa diventa una pretesa e secondo me equivale molto a quello che, ovviamente era già presente negli anni 70, l'ho vissuto più magari negli anni 90, in cui il movimento gay, omosessuale maschile ingloba le donne dicendo sei gay anche tu. Io istintivamente questa cosa, anche quando leggevo Babilonia, mi ha sempre dato fastidio, perché appunto io sono lesbica, non sono gay, cioè c'è una differenza, non puoi andare oltre le esperienze peculiari che viviamo anche all'interno di un comune orientamento sessuale in base al genere a cui apparteniamo, e soprattutto non puoi dirmi tu come io mi devo chiamare, che è un tipico esempio di arroganza maschile. Ecco, questo anche è in cui appunto Nentro casualmente maschile e deve parlare a nome di tutti, poi vabbè, sta citando quindi le altre voci. E questa cosa appunto della ricerca dell'andare oltre il genere, ho parlato anche di questi casi personali, di gruppi appunto che sperimentano con questo, io la trovo anche interessante, cioè la trovo ovviamente è una sfida molto forte in cui c'è un coinvolgimento personale totale, però ancora una volta non mi sembra che può diventare un dover essere in cui però altre persone possono non riconoscersi. Cioè nell'idea del queer, dal punto di vista proprio delle relazioni sentimentali e sessuali, ci sta un po' anche questa cosa che non puoi rifiutare di essere quello che viene chiamato bisessuale alla fine, cioè di accettare le persone per quello che sono, eccetera. Però come non ho accettato nella mia vita personale un'imposizione di eterosessualità, non voglio nemmeno accettare un'imposizione di bisessualità. Penso che sia appunto una sfera in cui io torno molto al corpo, alle emozioni, e in questo mi differenzio molto da tutto il filone queer, perché da una parte appunto c'è questa visione della liberazione, eccetera, però nel discorso in base al quale nel queer non c'è in realtà non ci sono fondamenti biologici e tutta una costruzione sociale, si perde quella che è la forza di opporsi a molte convenzioni sociali che riguardano la sessualità, ma che magari riguardano anche il lavoro, riguardano anche appunto il modo di comportarsi gli uni con gli altri, che come dire, provocano una ribellione in molte persone a partire dal proprio vissuto, dalle proprie emozioni, dal proprio sentire. E questa cosa io non la voglio buttare via, perché altrimenti se è tutta una costruzione sociale e io non riesco ad arrivare a una mia autocostruzione sulla base di quello che sento io all'interno, come dire, cedo all'idea che le norme sociali siano in realtà, in quanto arbitrarie, non c'è nemmeno un appiglio per lottare contro queste norme, nel senso se tutto costruito, anche i nostri ideali sono socialmente costruiti, quindi io trovo un pericolo proprio di grande indifferenza, oppure di pensare dall'altra parte che la donna che va in giro con i baffi finti faccia per questo un grandissimo atto politico. Cioè, io riconosco che in tanti contesti c'è un rischio personale, una sfida importante, però mi sembra anche un poco rispetto a un'idea di trasformazione sociale.
Ecco, mi ricollego a questo, perché il capitolo subito prima invece ha un titolo che apparentemente non c'entra, invece a me personalmente forse è quello che mi ha illuminato di più sul significato in generale di questo. Si intitola "E che cos'è il lavoro?". È un concetto che a noi paramici risulta oscuro. Pure i paramici lavorano tanto, fa tutto da sé.
Sì, da un punto di vista della definizione fisica di lavoro, sì.
Esatto, però ti volevo chiedere, e vedo che anche lì hai citato Marx in questo capitolo, cioè, quindi ti sei partigianato un'altra volta in qualche maniera. E come colleghi le due cose? Cioè, è una domanda difficile. Qua la risposta compare trasversalmente attraverso la presenza di quel capitolo, a mio parere. Ma ti chiedo il legame fra, che tu vedi e che in qualche maniera hai cercato di trasporre qui, fra quelle che sono le battaglie di liberazione femministe e quelle che invece sono le battaglie di liberazione dal capitalismo, che tu così bene o male la definisci.
Sì. Allora, sì, complessa domanda. Intanto Marx è uno di quelli che andrebbero citati un po' più spesso e invece vengono, appunto, da sociologa vi posso dire che quando ho studiato io alla fine degli anni Ottanta ci condivano Marx, Durkheim e Weber un po' in tutte le salse, cioè ogni esame di sociologia aveva la sua parte, per cui diventava anche molto stucchevole, nel senso, vabbè, possiamo anche vedere cosa hanno detto quelli dopo, magari piuttosto che tornare sempre all'Ottocento, e questo era un difetto sicuramente. Oggi restano Durkheim, Weber, Bauman, insomma, Giddens e gli altri venuti dopo, io auspicherei molto più Wallerstein, per esempio, che appunto ha, dal mio punto di vista, ha fatto fare dei passi avanti la teoria marziana, così come hanno fatto tanti altri, ma e Marx è sparito completamente, cioè, quindi è un'eresia parlare di classe, insomma, lo sappiamo, non è il clima culturale non è più appunto quello degli anni 70, ma si passa appunto da un eccesso all'altro. Il nesso con il lavoro nel testo è dovuto al fatto che prima parlo di sex work, quindi anche qui, ma cosa vuol dire scambiare l'uso della sessualità con dei benefici materiali, in questo appunto mi rifaccio a Paola Tabet, tra l'altro, che ha scritto La grande beffa, che parla di questo doppio legame in cui si trovano le donne, in cui appunto l'avanzamento materiale poi corrisponde però con una perdita anche totale di status sociale nel quello che viene chiamato appunto il ruolo della prostituta. Allora, quindi viene, come dire, questo fare ricorso al concetto di lavoro secondo me andava anche un po' chiarito, perché il femminismo non agisce appunto soltanto sugli usi della sessualità, sulla collocazione mediatica delle donne, per esempio, ma vuole agire con un'idea di eguaglianza che parte dalla ridistribuzione del potere e dei beni.
E del lavoro.
Come?
E del lavoro.
E del lavoro, infatti, del lavoro, perché mi sembra, sì, cito anche, le cito sempre, quindi non sono più sicura di aver citato anche qua la famosa statistica dell'Istat sull'uso del tempo, in cui si vedono queste disparità enormi tra il lavoro delle donne sposate con figli rispetto a donne che hanno dei figli e lavorano lo stesso numero di ore all'esterno della casa, non hanno un marito, e che invece di lavorare di meno in casa lavorano di più, perché c'è anche un marito da accudire. e non sono pochi i divorzi e separazioni che nascono proprio da questo, dal fatto che le donne non riescono, non ce la fanno e quindi dovendo eliminare qualcosa di lavoro che non lo puoi eliminare, i figli ti spiace un po' eliminarli, il marito o il compagno è più facilmente eliminabile, quindi appunto i ruoli di genere che continuano a spingere anche le donne, no, soggettivamente poi a farsi carico di tutto questo, poi incontrano un limite fisico a un certo punto, anche qua mi piace tornare a parlare della fisicità del corpo e della materialità, anche per questo cito Marx, appunto materialista storico, perché ritengo appunto a differenza di molta filosofia che per capire che cosa succede in certi punti della società, come organizzata, eccetera, bisogna andare a vedere poi come con il lavoro, in senso fisico, interagiamo con le risorse naturali, con l'ambiente e quindi quali sono, qual è l'organizzazione di questo ambito primario che ormai in termini monetari, come dire, coinvolge una spesa che è, non so, una quota molto bassa per quanto riguarda l'alimentazione, per esempio, dei salari, degli stipendi, ma che ovviamente è la precondizione per la vita e quindi ha una sua importanza. Il discorso appunto sul lavoro è un discorso che porta quindi a un accenno ovviamente a che cosa significa vivere in una società capitalistica. E questo mi premeva comunque ricordarlo anche all'interno di un'opera così divulgativa in cui apparentemente il genere, cosa c'entrano con la classe, un'altra cosa. Perché poi di base, se andiamo a vedere la condizione delle donne nelle varie forme di patriarcato, di cui anche il capitalismo è una parte, troviamo che c'è uno sfruttamento del lavoro femminile che è costante. E questa è poi la chiave anche per dare un giudizio anche sulle diverse forme sociali, che siano appunto gruppi o che siano intere società, rispetto alla posizione delle donne, ma non tanto in termini di abbiamo la dea madre, abbiamo appunto le donne hanno un valore sociale basato magari sul fatto di poter avere figli, perché no, c'è anche questo, ma quanto devono lavorare per gli uomini in particolare, quindi questa è una disuguaglianza fondamentale, ci sono dei testi interessantissimi di antropologia che analizzano la società da questo punto di vista e fanno vedere appunto quanto sia antica l'oppressione di genere. Se vogliamo parlare in particolare di capitalismo, il capitalismo ha introdotto dei rovesciamenti anche da questo punto di vista. C'è un filone che è quello di Silvia Federici e di molte altre che vedono l'espansione della società europea come qualcosa che ha scardinato una posizione delle donne, per esempio nel continente americano o in altri luoghi, che era sfera separata però uguale considerazione sociale. Poi di queste società abbiamo veramente pochissime tracce, per cui la prova del lavoro in realtà non è possibile farla, cioè per vedere effettivamente quale fosse la, possiamo dedurre appunto dall'esistenza di dee madri e l'assenza di parole che riguardano lo stato di virginità, per esempio, che questo è un indicatore importante, però poi non c'è una possibilità di approfondire questo aspetto. Il capitalismo però ha scardinato le famiglie tradizionali, ha dato la possibilità attraverso la messa in vendita della propria forza lavoro merce sul mercato tra virgolette impersonale, comunque più impersonale rispetto a quello delle società familistiche, ha dato alle donne una possibilità di emancipazione e quindi anche qua c'è una, come dire, c'è una complicazione ovviamente, a volte un paradosso, cioè un modo di produzione che sta avanzando attraverso la distruzione della natura, quindi distruggendo le basi materiali attraverso i quali dovrebbe poter appunto continuare. In realtà, dal punto di vista delle donne, ha coinciso con un grandissimo avanzamento sociale, perlomeno rispetto sicuramente ai primi secoli del capitalismo. Poi sulle altre civiltà, appunto, abbiamo dei dubbi, controversie storiche, eccetera. E quello che perché ho voluto parlare anche di capitalismo, non tanto appunto per il ruolo che ha avuto il capitalismo sul genere, che in parte è stato anche progressivo, quanto perché questo modo di produzione basato sulla crescita infinita è un modo di produzione che è insostenibile, ma nell'arco, se continua, lo vedremo in poche generazioni, perché questa è la, diciamo, la mia angoscia anche personale rispetto al voler parlare anche di questo. E poi è importante la questione del lavoro, perché nel momento in cui la classe lavoratrice ha negli anni appunto intorno al 68, negli anni 70, ha conquistato una serie di diritti, una migliore distribuzione della ricchezza sociale a proprio vantaggio, è stato il momento anche dell'avanzamento dei diritti delle donne e della posizione sociale delle donne, delle libertà sessuali in generale, per i vari orientamenti sessuali. Per cui questo è connesso con diciamo un contrasto a un progetto di dominio che invece oggi vediamo ritornare, vediamo la società gerarchica, vediamo la perdita delle leggi che consentono anche una minima libertà sindacale, per esempio. C'è un momento molto grave questo, in cui la Costituzione repubblicana diventa qualcosa di cui bisogna liberarsi, perché ormai è completamente inattuale, cioè non ci sono più delle parti che vengono su cui c'è un consenso da parte delle classi dominanti.
Io ti farei un'ultima domanda, io di mio, anche poi per lasciare spazio. Io ho cercato di toccare un po' tutti i temi, proprio perché parla di tanti temi. Tu eri preoccupata di dire: no, ma il libro è piccolino, quindi magari c'è poco da dire. Invece è esattamente l'opposto, perché tocca tantissimi temi. Un tema che non tocca, però, è un dibattito che invece è in corso, cioè quello dell'accusa al femminismo classico di essere un femminismo bianco. Cioè, percorre questo testo, anche ci sono degli accenni al tema del razzismo, ma mai in questo senso. Non so se non l'hai toccato volutamente, se non diventa troppo lungo, se probabilmente era una materia ancora troppo specialistica, o se c'è un altro motivo. Ma, come ti poni, ecco.
Dunque, il modo in cui parlo di femminismo è il mio femminismo, alla fine, sono le cose in cui credo e che sono i principi che vorrei vedere realizzati, appunto. Io non mi sono inserita in questo dibattito sulla bianchezza o meno del femminismo, perché non ho fatto una descrizione del femminismo, cioè parto dalle mie considerazioni. Il Paravecchio non chiede niente riguardo alle differenze di colore.
Paravecchio grigio.
E questo forse sì, questo è un difetto del libro, sicuramente. Il fatto di parlare di tante altre differenze, però di non focalizzarsi su questo, perché in realtà il dibattito sulla posizione coloniale di molte donne anche all'interno del femminismo è dolorosamente attuale, e quindi forse non l'ho toccato inconsciamente, anche per evitare di andare poi a toccare degli aspetti del femminismo che appunto che non condivido, perché trovo che ci sia questo tipo di Mi viene in mente ancora termine coloniale, che vabbè, forse è un po' uno stereotipo non parlare di pensiero coloniale sulle straniere che vivono in Italia in particolare, appunto, così come il dibattito c'è stato in tanti altri paesi. E forse appunto questo dolore nel vedere la generazione, no, delle femministe che tanto ha fatto nella cultura italiana, di vederle invece un po' cedere su questo e non riuscire poi a elaborare un pensiero. In realtà questo si collega però anche forse al loro ruolo generazionale, perché così come sento delle cose irripetibili riguardo alle straniere, sento dalle femministe appunto messe negli anni 70 anche delle cose abbastanza irripetibili riguardo poi alle giovani donne. Cioè tutto questo moralismo sul fatto si vestono come delle sgualdrine, eccetera, cioè è qualcosa che rientra poi nella propria storia biografica, cioè di essere passate ad essere giovani figlie ribelli, ad essere le madri a loro volta, e di essere passate da una nazione in cui appunto la bianchezza era assolutamente data per scontata, tranne pochissimi casi che avranno vissuto sicuramente anche peggio di quanto non vivono le persone immigrate oggi e gli italiani di colore nati in Italia appunto da genitori stranieri, appunto hanno questo portato, no, di assolutizzare, magari anche appunto per una mancanza di ulteriore riflessione, in un momento in cui comunque appunto ci si parla anche molto poco. Nelle iniziative femministe si trovano soprattutto tra donne di una certa generazione e bianche, e sono sempre loro, e quindi, come dire, manca anche un apporto diretto da parte di delle nuove generazioni appunto più abituate a analizzare le questioni legate al multiculturalismo, legate alla diversità fisica all'interno dell'Italia. E quindi sì, è una pecca però che nasconde anche, come dire, un po' di dolore rispetto al fatto che anche le madri non sono perfette, le madri spirituali.
Però solo questa pecca ci ho trovato, via. No, comunque io cercherei magari di allargare un po' questo dibattito, tocca anche sì, certo, altri temi sicuramente, però ho cercato di focalizzare quelli che magari possono essere sia un tema di dibattito qui, se vi interessa, o anche il libro in sé. Nessuno ha trovato altre pecche. Io mi ci sono impegnata per trovarla, perché davvero parla di tutto e di più. Me l'ero anche scritta un po', ma dopo è diventata troppo lunga. Dunque parlava di patriarcato, sovrappopolazione, maternità surrogata, parità giuridica, onore, queer. Cioè, erano tantissimi temi che tocca, e se posso dire con delle informazioni che non sono certe quelle che normalmente si hanno attraverso le televisioni e i media, che sono di un livello bassissimo, completamente fuorviante, per cui la gente parla senza sapere di cosa parla. Ecco, anche semplicemente se potesse anche solo svolgere quella funzione di vocabolario, secondo me avrebbe fatto già un grossissimo lavoro, perché sapere cos'è la maternità surrogata, io me lo chiedo, ma la gente che ne parla? Non sto dicendo chi ascolta, chi ne parla? Ha idea di che cos'è? O ne ha sentito parlare e pensa che sia il dato star? Perché a volte proprio ti rendi conto che fa dei discorsi e dici, ma è del che parla?
Quindi potremmo proporlo al Ministero delle Pari Opportunità
quando ci
sarà, regalare una famiglia.
No, ma è troppo partigiano, non lo vorrei però. Cioè, bisogna censurare tutta la parte, poi parli male del Vaticano a un certo punto. Citi anche il Papa morto.
Ah sì, però, sì. Suicida probabilmente.
Sì, è così, quello che si è buttato come Tinelli. Sì.
ho una curiosità rispetto al libro che non ho letto. Cioè, mi stavo chiedendo se il Parameccio è venuto a contatto con la questione trans e come gliela si è spiegata, perché già bisogna spiegargli il genere è un casino, cioè poi cioè, quando parliamo di transessualismo o transgenderismo, allora, così era una curiosità, anche perché lo dico anche perché qui al Pink abbiamo attivato un servizio di accoglienza per persone transessuali. Quindi lo dico anche un po' sull'onda di questa cosa.
Stai cercando la citazione.
Io la cerco, ma tu la sai.
No, sì, perché all'inizio. Sì. Parlo anche di transessualismo, sono abituata a dire transessualità, cioè i miei vezzi linguistici sedimentati. Sì, ne parlo di questa possibilità della appunto, differenza di orientamento sessuale, di identificarsi in un genere che non è proprio biologico e che questo non si sovrappone necessariamente all'orientamento sessuale. Quindi sì, spiego al Paramecio che c'è anche questa possibilità. Il Paramecio assorbe, il Paramecio, come dire, rimanda altre domande, poi non pone la questione criticamente. Io penso che la scelta personale sia appunto qualcosa di che va al come dire, che sia debba essere lo zoccolo sul quale possiamo ragionare in termini di convivenza civile. Se non rispettiamo questo non possiamo farlo. Trovo che le leggi sulla transessualità siano rigide, nel senso in cui, ma forse sono le leggi sul nome ad essere rigide più che le leggi sulla transessualità, perché nel momento in cui c'è un'identificazione con il sesso che non è il proprio, da questo, come dire, la legge 164, voluta dal movimento trans negli anni 80, ha dato dei vantaggi, però come tutti i compromessi anche degli svantaggi, cioè da una parte appunto riconosciamo che è lo Stato che si fa carico, il sistema sanitario nazionale che si fa carico dei costi, però poi elaboriamo dei protocolli appunto come se fosse una malattia, una sindrome, no? Diciamo,
lo è anche una malattia dal punto di vista psichiatrico tradizionale.
E questo è controverso.
Ma dal punto di vista ortodosso sto dicendo, non la penso così.
Ah, ok.
Cioè,
no.
Sto dicendo dal punto di vista dell'ortodossia del DSM-4, ad esempio. Cioè, lo è ancora.
Sì. E anche il motivo per cui il Servizio Sanitario Nazionale si fa carico di questo tipo di scelte. Però manca, cioè, questa medicalizzazione così forte dal punto di vista del legislatore potrebbe anche essere sfumata da una possibilità, per esempio, di cambiare i documenti senza attraversare completamente il percorso medico, oppure scegliere di fare alcune operazioni piuttosto che altre. Cioè il modello del cambiamento del corpo in modo da farlo avvicinare il più possibile a una persona dell'altro sesso è un cambiamento appunto che io personalmente rispetto, nel senso che trovo che sia talmente difficile, doloroso, rischioso, che se una persona decide di farlo, evidentemente sta esprimendo un disagio con il proprio corpo talmente forte che va bene, no? Questo tipo di cambiamento. Però ci sono tante situazioni, appunto, anche nel movimento transgender, in cui in realtà la richiesta è diversa, la richiesta è quella, ma tu devi o considerare il sesso di una persona, la carta d'identità, come qualcosa di privato, per cui non lo metti, che potrebbe essere una possibilità, anche perché dobbiamo sempre dichiarare una cosa che a me secca moltissimo, mi chiamo Daniela, quindi è un nome particolarmente stravagante, cioè ogni volta la crocetta, vabbè, anche questo rinforza ovviamente la divisione binaria, i ruoli e tutto quanto. Oppure, se voglio chiamarmi Daniele, non so, nel giro con la barba finta, non voglio banalizzare, no, l'idea di chi transita verso un altro corpo in questo modo, però nello spettro delle varie possibilità c'è anche questo, cioè ci sono anche persone che dicono, beh, ma il mio problema in realtà è che i documenti non corrispondono alla persona che io penso di essere, quindi mi sottopongo a quello che mi dicono di fare per poter avere i documenti cambiati, che mi sembra una crudeltà veramente fortissima nel momento in cui la richiesta fosse vera, in realtà è questa, più che, non dico per tutti, però per molti sicuramente lo può essere, almeno dal momento transgender vengono fuori anche questo tipo di stanze. Comunque sì, il paramecio viene dotto anche su questa possibilità.
E molto anche sull'intersessualità.
E sull'intersessualità, certo, sì.
Sì, forse anche perché l'intersessualità lo vedi come uno specchio, una cartina di tornasole del trattamento del genere, no? Cioè, lo definisco trattamento proprio,
certo.
Il trattamento che tu subisci da piccinissimo di attribuzione del genere, dell'intersessualità, è proprio il re nudo sostanzialmente.
Infatti, e per questo le fonti sono state le pagine web delle associazioni statunitense degli intersessuati, dove parlano anche ancora una volta dell'ingerenza dei medici, dei chirurghi in particolare, del rifiuto di, nel momento in cui è importante, riconosco l'importanza di avere attribuito un sesso dal punto di vista sociale, cioè essere classificati come maschio o femmina, perché già c'è una diversità fisica, poi aggiungiamo che quella sociale diventa improponibile. La situazione, però dicono il nostro corpo lasciatecelo, cioè poi eventualmente decidiamo noi se vogliamo cambiarlo o meno, ma non la chirurgia alla nascita, non appunto i trattamenti ormonali fin dalla prima adolescenza, quindi. E questo è un discorso che ho trovato appunto molto consonante con il mio immaginario, no, sulla sessualità. Ed è stato elaborato comunque, cioè non è un singolo che ne parla, ma è un'associazione che già da molti anni riflette su questo e cerca di dare consulenza alle famiglie, di dare consulenza alle stesse persone intersessuate, in modo appunto da creare intanto un ambito di socialità e poi anche però appunto avere delle rivendicazioni, cioè portare avanti le rivendicazioni politiche su questa realtà.
C'è qualcun altro? Qualcun'altra? Qualcun'altra? È iniziato un dibattito
a coppie.
Ma qualcuno l'ha letto oltre a me oppure siete tutti venuti a comprare? Ah. Da allora, su.
Sei fregata con le tue mani.
Dovrebbero regalarli a ogni nascituro, cioè al reparto maternità, una pila di libri così, ogni coppia che ha un bambino le danno questo e tutti saranno più felici fra 20 anni. Questa è la mia opinione. Molto potrebbe essere anche un po' ampliato, rimanendo sempre così sul leggero, ma appunto questo penso che lo pensa anche l'autrice stessa. Ah, io se posso chiedere la domanda, perché questa casa editrice? E quali sono le prospettive di distribuzione, presentazioni, se andrai a parlare nelle scuole, se andrai a parlare dove?
Allora, no, come ho detto prima, il libro nasce dalla casa editrice fondamentalmente. La casa editrice che mi chiede, conoscendo i miei lavori, di realizzare questo. Il problema dei piccoli editori è quello di tutti i piccoli editori, cioè che se tu scrivi un libro per Mondadori lo comprano tutti, se scrivi un libro per un piccolo editore lo comprano persone che casualmente entrano in contatto col piccolo editore, quindi questo è sicuramente un limite.
Però nello stesso tempo a volte ci sono dei temi
rispetto all'ambizione, no, di darlo poi, sì, a tutti quelli che, certo, nascono, ecco,
però per esempio a scuola si fanno comunque delle attività su questi temi, dei percorsi su, non so, io so che fanno sulle scrittori migranti, sulla migrazione, sicuramente fanno anche su questo, e loro hanno molto bisogno di testi che siano a portata di mano, che non siano troppo di parte e siano, non dico sterile, ma che non contengono niente che può turbare troppo un bambino, come è questo libro, perché è molto secco, molto documentato. Per cui secondo me potrebbe essere quello il campo di applicazione e anche dove avrebbe un seme che cadrebbe sul terreno fertile al momento giusto.
Allora, i miei editori potrebbero scrivere alle scuole, segnalare, le scuole hanno siti web, possono utilizzare questo come ambito.
Sì, se posso dire appunto.
Poi si richiamano a parlare, io vado a parlare ovunque.
L'occasione, come ha ricordato Daniela, in cui è nato questo piccolo progetto è stata una delle scorse edizioni di Brutti Caratteri, che era una rassegna che noi ogni tanto, quando riusciamo, facciamo su Editoria Indipendente. Avevamo invitato Daniela a parlare, in realtà a presentare un altro volume, a parlare delle sue ricerche che erano state condensate per volumi usciti con Eleutra e con
Series Asterius, esatto. Sì, l'ho girato
un po'. E noi stavamo lavorando a una collana, in realtà, come ha citato prima, di libretti agili che affrontassero temi magari difficili con un piglio però semplice e comprensibile. E quindi ognuno di questi libretti è stata un po' una scommessa, perché non è facile, soprattutto per persone che ci lavorano o che si impegnano su determinati temi, poi riuscire in realtà a condensare discorsi complessi in poche pagine. Credo che questo sia uno di quelli meglio riusciti da questo punto di vista. Ovviamente le capacità dei piccoli editori di poi distribuirsi e promuoversi sono limitate alla loro dimensione, ma soprattutto alle caratteristiche, qua troviamo uno dei discorsi che abbiamo affrontato, del mercato, di come organizzato e del dominio dei monopoli, a partire dalle librerie per finire nella pubblicità, diciamo, quello che si riesce. Le occasioni sono occasioni di questo tipo, nel senso che da una parte chi scrive, gli autori, dall'altra parte noi, e il circuito di spazi un po' come questo che esistono in tutta Italia, è mica, diciamo, è la fonte primaria della nostra promozione sostanzialmente, quindi un lavoro principalmente autogestito. Il discorso che faceva Marina per quanto riguarda le scuole è sicuramente importante. Dubito che un sistema scolastico come quello italiano sarebbe capace di adottare e discutere un testo come questo, ecco, sarebbe bello, ma
non è molto. La riforma genuiniva alla scuola è stata proprio massacrata.
Se devo dire una cosa curiosa, appunto, che può portare luce, tra virgolette, uno dei titoli che abbiamo pubblicato che si occupa di completamente un altro tema, cioè una narrazione di un viaggio in Tibet fatto da un ragazzo, un compagno, che ci è andato come clandestino, cioè non in regola, è entrato in Tibet, ci ha fatto un po' il percorso inverso di quello che di solito accade nel nostro paese, e qui prendiamo anche un discorso abbiamo abbozzato sulla prospettiva anche più o meno coloniale, e ha scritto questo bel resoconto di viaggio e della sua attraversamento del Tibet a piedi come un pellegrino, un clandestino qualsiasi, e pare che uscirà prossimamente uno speciale di Famiglia Cristiana su questo
libro. Sicuramente anche su
ci sono percorsi strani, ecco, non si sa mai.
Potete proporre anche il mio, Famiglia Cristiana, una bella recensione, finisce con tutti gli studi medici in tutte le parrocchie.
No, l'idea potrebbe essere invece, rispetto alla scuola, non è che possa essere un testo da adottare, però il singolo o la singola insegnante, sì, magari di lettere, che lo sceglie come testo di lettura, un costo estremamente basso, anche lì ovviamente andrebbe fatto un po' di promozione nel circuito nostro, che poi è un circuito dove insegnanti
c'è anche nelle liste sulla scuola, no? Adesso non mi vengono in mente i titoli, però ci sono le liste.
Anche la pubblicità, anche lì potrebbe essere, è che in genere quelle riviste, quelle più diffuse, sono quelle che poi sono fatte da case editrici abbastanza cattoliche, tipo la scuola, eccetera, per cui...
Però adesso il libro parla male del Vaticano, parla male del cattolicesimo, cioè
non è per questo, è perché parla di intersessualità, legittimandola, parla di questa.
Sì, però c'è una parte della Chiesa, nel senso di comunità di credenti, che su queste cose non hanno problemi. Cioè, io distingo sempre, io la prendo col Vaticano, me la prendo con le gerarchie, poi. Persone possono avere una fede, io non ce l'ho la fede, però è una cosa che questa, un po' come il transessualismo, è un oggetto misterioso che appartiene ad altri, anche la fede, però non nego che possa esserci questo tipo di rapporto, non mi permetto di criticare le persone che aderiscono alla religione, mi permetto di criticare, nel caso del cattolicesimo appunto, il Vaticano, le sue politiche, e poi appunto essendo fondamentalmente una costruzione di uomini che vede appunto nella piramide con le donne in fondo a servire, nemmeno riconosciute nelle loro possibilità di dirigere, essendo una struttura appunto non democratica, niente sottoposto al voto il Papa, l'elezione del Papa, l'unica cosa da fare, essendo una struttura che fa riferimento a dei testi che finge di non interpretare, poi in realtà interpreta, come dire, ho molti dubbi rispetto a questo. Poi le persone hanno un rapporto col divino che può anche essere mediato dalla Chiesa, ma in genere poi chi ce l'ha, le persone poi concrete che si conoscono non difficilmente, se non sono inserite in questa gerarchia di potere, o magari sono appunto i giornalisti di famiglia cristiana, quindi vabbè, necessariamente in qualche modo, no? Devono pagare impegno per questo, difficilmente seguono anche nella loro vita quotidiana quelle che sono le prescrizioni del Vaticano.
Nel libro, io non l'ho letto, però ho sentito che fra le domande c'è anche una domanda sul matrimonio. Io me lo fa una domanda, una curiosità, perché ultimamente sui media, diciamo mainstream, si sente molto parlare del matrimonio fra coppie omosessuali, è diventato un argomento molto diffuso. E volevo sapere anche, secondo per voi, insomma, all'interno del movimento LGBT o del movimento femminista, se questa è veramente sentita come una priorità oppure sia piuttosto una costruzione mediatica, perché me lo chiedevo se sono, insomma.
Comincio io poi.
cosa dice il parametro qua?
Allora, ma nel movimento femminista la cosa non mi pare sia molto dibattuta. Il movimento appunto GLBT ha delle posizioni diverse al suo interno, in cui a mio parere la richiesta del matrimonio avviene in grandissima parte per una questione di uguaglianza giuridica, cioè nel momento in cui esiste un matrimonio che dà delle prerogative alle coppie eterosessuali, è una questione di discriminazione non ammettere anche le coppie dello stesso sesso. Da un punto di vista della sostanza del matrimonio, appunto il movimento queer per esempio è assolutamente contrario, in modo veemente, dicendo questa è una normalizzazione di forme di sessualità che invece devono rimanere libere, eccetera. Io penso che il riconoscimento dal punto di vista simbolico sia molto importante nel momento in cui appunto diventa poi ufficiale che in uno stato c'è anche la possibilità di essere gay e lesbiche, e questo si manifesta nella coppia, perché vabbè è la prima cosa nella nostra cultura a cui si arriva. Io sarei più contenta se il matrimonio non avesse conseguenze giuridiche per nessuno, nel senso cioè che non ponesse delle persone che hanno le persone di quel tipo in una condizione di privilegio rispetto, per esempio, non so, ai trasferimenti all'interno della pubblica amministrazione, eccetera, perché possono esserci anche, cioè, anche chi è single può avere i suoi motivi per voler cambiare città e vabbè. Però tutto questo viene fatto, tra l'altro, cioè i privilegi del matrimonio sono dati perché si suppone che il matrimonio porti alla procreazione, cioè quindi in realtà è una valorizzazione della procreazione più che della relazione tra le due persone. Io ho, come dire, molti dubbi personali rispetto a un'idea che, come dire, ha un retaggio tipicamente eterosessuale. E in un paese cattolico è fortemente ancora, nonostante la legge sul divorzio da 40 anni, è ancora pervaso da questa aspettativa, no, della durata potenzialmente per sempre, no? Io non vedo così le relazioni personalmente, vedo anche che in genere anche per gli altri non funziona in quel modo, senza voler presumere, ma insomma anche. È raro trovare una persona sposata che poi dopo tanti anni dice: ah, come stanno bene insieme. Cioè, capisco la volontà di sancire simbolicamente la propria coppia, eccetera, però secondo me, un po' come le femministe degli anni 70 invece dicevano, non dovrebbe esserci una sanzione giuridica rispetto a questo. Cioè, puoi fare la tua cerimonia con i tuoi amici, eccetera, eccetera, però perché dovrebbe avere delle conseguenze poi rispetto a privilegiati, rispetto ad altri. In altri paesi questo ancora esiste, per esempio in Germania, la corrente di Emma, la rivista mensile femminista curata da Lise Schwarzer, vista negli anni 70, che ha portato il femminismo di Simone de Beauvoir in Germania, riconosce per esempio la legittimità della richiesta delle coppie gay e lesbiche di sposarsi, e dall'altra parte lo dice anche, però il matrimonio non dovrebbe avere conseguenze giuridiche, tanto più in un paese come la Germania, in cui c'è una cosa che vogliono chiaramente importare in Italia, perché tutte le cose più belle dei paesi stranieri vengono importate, mentre invece quelle, appunto, come riconoscimento delle coppie omosessuali non lo facciamo. E cioè il quoziente familiare, non so se avete sentito, una proposta di Casini, di tanti altri, adesso avremo il Papa a Milano, la conferenza sulla famiglia, eccetera, ne parleranno di nuovo, vuol dire che la tassazione non avviene in base appunto al reddito personale, ma si mette tutto insieme in una famiglia, si divide per il numero di figli, con dei quozienti appunto particolari, e quindi quello che esce fuori è che se, come succede in Germania, l'uomo ha il marito ha un reddito molto più alto rispetto a quello della moglie, casualmente conviene che la moglie stia a casa, proprio dal punto di vista fiscale, no? E quindi poi si occupa della famiglia, dei figli e tutto quanto. Ovviamente le femministe tedesche sono porca santa, non sono ancora riuscite a cambiare, però non tanto ce l'ho importato, che non fa male, no? Nel caso di redditi vicini invece non c'è così tanta differenza, però appunto in tante situazioni, quindi anzi nelle situazioni in cui la donna è socialmente più diseguale, nel senso che evidentemente fa un lavoro che è pagato molto meno rispetto al lavoro del marito, quindi già si trova in una condizione di sproporzione, poi la rimetti a casa così gli fa la serva e non, per motivi fiscali non può neanche lamentarsi. Quindi lascio la parola a Graziella.
Ha già detto pressoché tutto, e posso aggiungere questo. In una situazione del genere, io credo che sarebbe corretto che io avessi nessun privilegio. Non voglio di privilegi, però poi mi rendo conto che quotidianamente, rispetto magari alla mia collega che ha tutto uguale a me, lo stesso numero di zero figli, eccetera, eccetera, ma vive con una persona di sesso opposto e quindi si può sposare, io non posso scegliere, questo lo trovo profondamente ingiusto. Detto questo, però, mi sembra che quello che rischia di fare il movimento gay lesbico, non aggiungo transessuale perché non riguarda la transessualità, ma solo i gay lesbiche, in questo caso specifico relativo al matrimonio o unione civile, che dir si voglia, è che troppo si corre il rischio di fare uno scambio, cioè di fare lo scambio per essere i bianchi privilegiati, che già siamo. senza invece riuscire ad avere un'analisi politica complessiva, per cui in questo momento, in questo paese, non credo sia la priorità. Se dopo, a livello, cioè, perché io non divido, c'è cioè, da un lato la stampa, i cattivi etero, e dall'altro, e le lesbiche che invece... No, se invece certi settori, indipendentemente dall'orientamento sessuale degli appartenenti a quei settori, invece cerca di mandare avanti campagne di questo tipo, bianchizzando i gay e le lesbiche, per me è un problema. Cioè è un problema che non è che è un problema e basta, è quel problema che mi porta in questo momento ad avere grosse difficoltà a sentirmi parte di un movimento che rischia di essere un movimento che si schiera in un certo modo. Quindi ora è già da un po' di tempo non mi sento propriamente un appartenente al movimento gay lesbico, proprio perché rappresenterebbe anche quello. Non è che è la stampa cattiva, cioè è che credo ci sia tutta una generazione di gay lesbiche che sono cresciuti, a differenza di me, in un mondo che cominciava un pochettino a prevederli. Prevedeva più lui che non l'equivalente eterosessuale della ragazzina di colore, soprattutto magari da paesi medio orientali, che non il ragazzino del Nord Africa, eccetera. Cioè, in qualche maniera, i vantaggi e gli svantaggi si andavano pareggiando e talvolta si sbilanciavano da un lato e talvolta dall'altro, a seconda anche delle famiglie d'appartenenza. Purtroppo temo che siano quelli che stavano meglio, quelli che fanno questo tipo di battaglia, come battaglia prioritaria il matrimonio. Intanto perché avrà qualcosa da ereditare. Io che non ho una lira da lasciare, sto pensando, sto diventando vecchia, ci avrei la pensione di reversibilità, che ora a chi viene dopo non gli tocca più. Tanto che mi verrebbe da dire, ma quasi quasi, o se continua così, sposo un immigrato, allora penso di la pensione di accessibilità a questo, però perché io ritengo che i movimenti dovrebbero essere un fenomeno politico, non un fenomeno sindacale, ecco, sono approcci diversi, dunque non è solo la stampa. Ecco.
No, curiosità. Sente molto.
Sì, io avevo da aggiungere anche quest'altra cosa, cioè che la retorica è molto fastidiosa, appunto faccio stata questa manifestazione uguali a Roma, promossa da Cigheccia, da famiglia Arcobaleno, diceva Lidia Mattarello. Io ho sentito discorsi che non so se qualcuno li ha registrati, li analizziamo in un articolo scientifico, perché cioè, sembrava che l'unica cosa che andasse male in Italia fosse la mancanza di un riconoscimento per le coppie e per le famiglie di persone dello stesso sesso. L'unica cosa, cioè, veniva detto così, cioè, insomma, sono tanti anni che lottiamo per questa cosa, datecela poi, insomma, staremo buoni perché è tutto quello che desideriamo, così letterale, detto da diverse persone. Cioè, a me mi ha fatto un po' paura questa concezione, che è una parte politica però non è la mia.
Si vogliono tutti sposare. Questo silenzio su questo.
Chi si vuole sposare?
È sceso un terrore.
No, poi a me fa psicologicamente, mi fa impressione questa cosa, nel senso che io sono cresciuta e non dovevo pormi questa domanda. Adesso me la pongo, dico, ma cavolo, cioè magari di qua a qualche anno. Poi mi devo chiedere, ma io voglio sposare questa donna? È angosciante, completamente angosciante.
Pensavamo adesso ce la cavata così.
O magari ti chiedono di sposarlo, cioè. Pensarci anche. Magari succede anche a dietro in certi ambienti, probabilmente, che poi vengono i capelli dritti se pensano. Incontro una a uno che mi chiedono di sposarlo.
Ma è questo, cioè, secondo me, vedendo questo, allora si capisce poi anche che so, perché la nascita del queer, no? Che non è contro questo, ma anche, cioè, quello di dire basta, diventerò qualcos'altro, se neanche così mi sono salvata, se non basta neanche essere lesbica per stare fuori dalle crisi, cioè, che altro devo fare? Sarò queer.
Però La prossima frontiera sono i parametri.
biologicamente, fisicamente, materialmente non possiamo.
Per infatti la domanda finale del libro è proprio quella, vi state forse riavvicinando a noi parametri?
Sì, però la risposta non era. Nessuno mi chiede perché ho le ciabatte, è una cosa che non anche se me lo chiedono, capisco che mi imbarazzo la cifra, ma non mi chiedono perché ho le ciabatte. Però,
che non volevo chiedere.
Ecco, appunto, però nessuno osa, io non oso, no.
C'è un'altra domanda. C'è una...
No, voglio spiegare. dopo la mattina con i sassi.
Giusto per ribadire il concetto che avevi detto tu, che il matrimonio è una roba per privilegiati, volevo ricordare che l'ultimo atto del governo Berlusconi, la legge di stabilità, prevedeva una norma che, francamente adesso non mi ricordo se è passata, potrebbe essere passata, antibadante, per cui se le badanti sposavano il bambino, è passata, la pensione di reversibilità non c'era.
E come fanno a...
Ah no, allora
cioè se la grande può avere meno di 20 anni di differenza,
non sono stati creati.
Deve essere sposato e invecchiato.
La pensione di reversibilità viene in maniera proporzionale agli anni che gli restano alla morte della persona del coniuge più anziano, e quindi in sostanza no, cioè non c'è nessuna pensione di reversibilità. Niente, era una precisazione sul fatto che
ti conviene tenerti le ciabatte.
Adesso le ciabatte.
Dunque, ieri ero in Villa Senigallia per un'altra iniziativa e stamattina, in attesa del treno, sono andata a farmi un giro in riva al mare e ho avuto un incontro avvicinato con l'Adriatico. io ho le scarpe, sono completamente zuppe. Quindi ho detto, vabbè, andiamo a trovare qualcosa vicino alla stazione, ma devo pigliare il treno, c'era un supermercato che mi ha venuto, se non avevo scarpe, però fortunatamente almeno le ciabatte ci sono nei supermercati. E quindi ho detto, vabbè, magari si asciugano tra Senigallia e Verona, però questo non è accaduto.
E hai almeno
messo fuori la presentazione. I piedi bagnati, i piedi macerati, soffro di raffreddori.
No,
ma ora di avere un tavolo da ho visto la situazione, ho detto non c'è scasmo,
ma ce l'hai messa della carta di giornale dentro queste scarpe bagnate, perché se no si asciugano. Ti tocca tornare domani.
Ci sono altre. Non vivo qua. Non pestatemi i piedi, se ci avvicinare un po' dopo abbiate riguardo.
Ci sono altri interventi o si va bene? Prima l'aperitivo.
Ma se prendiamo il libro poi c'è ovviamente.
Ecco il libro, ce l'ha,
lo faccio.
I libri sono là per chi vuole acquistare. I libri sono là, Daniele è qua per farvi la dedica.
Posso costare.
Grazie, ti accendo.
E poi...